Shalom,
buongiorno, noi leggiamo il lavoro di Bala Sulam, articolo Liberazione e Esilio. Si possono fare domande sul sito CAP TV. Esilio e redenzione. Volevo dire che noi tra un mese avremo 17 di Tammuz, poi 9 Av. E nel popolo appare il tema dell'odio incondizionato e noi dobbiamo passare i messaggi di come noi dall'odio incondizionato passiamo all'amore fraterno. È il tema antisemitismo nel mondo, il rapporto con il popolo di Israele, e in luce di tutte queste attualità, fenomeni importanti, vogliamo prendere questo articolo di Bala Sulam dove dice della soluzione e della direzione, e vogliamo iniziare a studiare per svegliare questo, per accumulare il materiale sia sul internet sia sul giornale per arrivare a un cambiamento essenziale. Unendomi a Dudi, e ognuno in questo deve vedere possibilità di esprimersi in ciò che riguarda l'esilio e liberazione, minacce, da dove questo viene. Abbiamo studiato molto questo, abbiamo parlato molto perché, come mai, attraverso questo, la nazione di Israele, in che consiste la soluzione, perché al mondo le serve questo odio e perché noi anche noi odiamo l'odio e quanto ci aiuta a concentrarci e di non disperderci e non semplicemente di disperdersi tra le miliardi di persone e così via. Cioè tutto questo tema, il tema è molto vasto, non riguarda soltanto gli ebrei e la nazione di Israele, ma riguarda tutta la realtà, sia materiale che spirituale. Quindi facciamo che guardiamo questo più allargato e cerchiamo di vedere l'immagine completa di tutti i mondi, di tutta la realtà, di come, in quanto questo proviene dall'alto in basso, dall'inizio della creazione fino alla fine della correzione. Come noi con questo lavoro lavoriamo e influenziamo proprio qui, dall'alto in basso, portando alla correzione che avvenga più velocemente, spingendo il mondo di andare per via buona di Ahishena piuttosto che di Beito a tempo suo. Insomma, tutta la nostra vita, tutto il nostro destino dipende da come noi correttamente prendiamo questi due concetti, liberazione e esilio, esilio e redenzione. Prego, se ci sono domande fatele e chiariremo il materiale quanto meglio possibile. E se ci sono degli scritti, delle registrazioni, qualcosa che vuole scrivere qualcuno, allora per favore mandate a Dudi. Vogliamo preparare il giornale prima di questi giorni del nono Av. Dopo la correzione sarà più gioioso di giorno, sia per la nazione di Israele che per le nazioni del mondo. Esilio e redenzione. Armonia tra religione e legge dello sviluppo e destino cieco. E tra quelle nazioni non avrà riposo e non ci sarà posto per i tuoi piedi. E quello che ti viene in mente non sarà affatto in quanto tu dici: saremo come le nazioni, come le famiglie delle terre. Il Creatore evidentemente ci mostrerà che Israele non può esistere in esilio e non troverà riposo. Il resto delle nazioni che si sono mescolate tra le nazioni e hanno trovato riposo e sono state assimilate in esse fino a che non ne è rimasta alcuna traccia. Non così è la casa di Israele. Questa nazione non troverà riposo tra le nazioni fin a quando non realizzerà il versetto, e da lì cercherai il Signore Dio tuo e lo troverai per te, lo esigerai con tutto il tuo cuore e tutta la tua anima. Questo può essere esaminato studiando la provvidenza e il verso che dice di noi: la Torah è vera e tutte le sue parole sono vere, e guai a noi finché dubitiamo della sua veridicità e diciamo di tutto il rimprovero che sta accadendo per noi, che è il caso, il destino cieco. Questo non ha che una cura: riportare i problemi su di noi a tal punto che vedremo che non sono una provvidenza casuale, ma costante, destinata a noi nella Santa Torah.
Dovremmo chiarire questa questione con la legge dello sviluppo stesso, la natura della guida incrollabile che abbiamo raggiunto attraverso la Santa Torah, come nel cammino la nostra natura guida incrollabile abbiamo raggiunto attraverso la Santa Torah, come nel cammino della Torah, nella provvidenza, uno sviluppo molto più rapido con le altre nazioni sono venute da noi. E poiché i membri della nazione si sono sviluppati così, c'è sempre stata la necessità di andare avanti e di essere estremamente meticolosi con tutti i mitzvot e Torah, della Torah, poiché non volevano farlo, ma desideravano includere il loro stretto egoismo, intendendo in lo lishma questo sviluppo, la rovina del primo tempio. Rav, cioè in base al piano dello sviluppo, svegliate uno all'altro, così per bene, scuotete un po' uno all'altro, così dall'anima proprio, dal cuore. Non sento. Allora, chi è che sveglia di più? Colui che dà il risveglio o colui che si è fatto svegliare? Itai, che c'è con te? Va bene. Va bene? Sì, Moti. Nel primo paragrafo dice che Israele si trova nell'esilio e sono misti con altre nazioni. Descrive il fatto che Israele sta nell'esilio, te lo dico di che si tratta. Quando adesso suonano i pensieri di cibo, sesso, famiglia, soldi, potere, onore, gloria, fama, in tutte le espressioni, in tutte le direzioni, talmente tanto che riempie proprio tutto, per me tutto il campo di vista, la mia mente, i miei desideri, tutto davanti a me, nel mio campo di vista questi desideri, così. Non vi voglio disegnare questa cosa perché voi inizierete ad essere attratti e diventerà ancora peggio. Ma questo dice che c'è anche il punto nel cuore che mi tira verso il senso della vita. Egoistico. Voglio rivelare l'essenza della vita, lo scopo della vita, cosa succede con me, cosa sarà di me. Non voglio semplicemente così vivere e morire. Se io vivo, sono d'accordo. Voglio, allora sono d'accordo a vivere per bene, di passare la vita propria nel piacere. Dall'altra parte, io non voglio che questi piaceri riempiano tutta la mia vita. E allora tutto questo finirà tra qualche quantità di anni senza risultato. Io voglio, nonostante il piacere che io ricevo,
vedere anche il buon risultato nella mia vita. Quindi, se è così, allora appare una spiacevolezza. Io sempre sento piaceri diversi da una parte, dall'altra parte tutto il tempo io insieme a questo mi trovo nella sensazione che no, ma che sarà con la mia vita, con questo senso, col fatto che finirà tutto questo e con una perdita completa, sarà un fallimento. Io sono nella vita con queste cose che mi fanno confondere, LSD o non so, marijuana, e allora sento bene e piacevole, però è una menzogna. Cosa io vorrei? Che adesso, trovandoci in questa menzogna piacevole, bella, tutto quello che io voglio che sia, che riempia tutti i miei tipi di piaceri, che tutti i piaceri riempiano i miei desideri, da una parte, dall'altra parte anche di raggiungere la vita eterna, seria, grande vita, anche questo. Quindi come si può comporre una con l'altra? Questo è essenzialmente ciò che io voglio. Io ti ho rivelato il vero desiderio. Moti, tu che cosa mi consiglieresti? Moti Mor, può darsi che dopo questa spiegazione bellissima, ma con questo sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, ma comunque come noi possiamo spiegare di questo in un processo storico che è avvenuto qua nel 48? Siamo tornati qui a diventare un paese, e come spiegare che non è la liberazione? In quale stato ci troviamo? In quale situazione? Allora, nel 48-49 c'è stato, abbiamo avuto Yitzhak, Motto, Toto, altre persone che hanno confuso, fatto confondere le situazioni, tutto ciò che hai ricevuto. E quindi guardare questa confusione come una possibilità, cosa possiamo raccontare di questo? Di quanto uscire da questo stato? Qual è la prossima fase? Qual è la prossima tappa? Prossima tappa. Nel 49 era bene, c'era caldo, era tutto bene. Il controllo superiore ci ha fatti portare attraverso diversi rami, diverse modalità. Vedi come oggi si sono trovati in un grande paese e non si aspettavano che ci sarà qualcosa. Poi dal 48 fino al 67 hanno ricevuto un colpo in un territorio che non sapevano cosa fare, un supplemento, la popolazione non sapeva cosa fare, non erano pronti. Ha fatto portare a una fermata molto seria nello sviluppo tecnologico e tecnico. Abbiamo ricevuto tanta forza lavoro economica ed è diventato inutile sviluppare le tecnologie nell'edilizia e altro, in tutte le cose. Questo ha fatto fermare a noi tantissimo, finché abbiamo superato questo, che comunque serviva a sviluppare la tecnologia, una nuova vita. Diciamo la guerra del 68 è stato un colpo molto grande, un colpo. Ci siamo sentiti così dei grandi orgogliosi che raggiungono il successo sputtando sugli altri senza aver paura di nessuno. L'orgoglio ci ha accecati. Questo è il colpo della inclinazione maligna che doveva essere finché ci siamo arrivati, però alla inclinazione maligna oggi ancora non è avvenuto. Tutta la nostra vita nella terra di Israele consiste nel fatto che il Creatore ci insegna di volta in volta di quanto noi in tutto, dovunque noi potessimo essere più degli altri, più ricchi, più intelligenti, questo non ci aiuta. Comunque arriviamo al fatto che noi siamo come delle pecore in mezzo ai lupi che non sanno dove scappare. Questa è la nostra storia. E adesso, con tutto il high tech e tutto il resto, presto sentiremo di quanto in ciò che riguarda tutto il mondo. Noi oggi ci sentiamo all'avanguardia di tecnologia. Questo soltanto è di elevarci come su queste, come si chiamano? Sulle montagne americane, per alzarci, per far sì che poi ci getti giù. Così le montagne americane. Quindi il fatto che noi ci troviamo in questa situazione sarà molto serio, delle cadute molto serie, perché il mondo cade nella instabilità. Non ci sono sistemi che possono mantenere tutte queste scosse grandi finanziarie, connessioni fra i paesi, insieme allo sviluppo delle connessioni. Non vedo come uno stato buono. Questo va bene se noi saremo pronti alla divulgazione. Quando saremo pronti alla divulgazione? Se saremo. Ma ci dobbiamo preparare. Motimor, ci hanno fatto ritornare in questo paese per realizzare il ruolo della nazione di Israele. Però perché questa geografia, questo punto nel Mar Mediterraneo? Ho sentito che dicevi che nel programma con Sasha che c'è un canale spirituale su questa terra, cioè su questa terra sarà più facile fare la correzione che Dio non vuole, non so, da qualche altra parte nell'esilio. Rav, sì, certo, in corrispondenza alle radici e rami non c'è un posto migliore per la correzione se non la terra di Israele. Però talmente tanto che proprio Gerusalemme, Tzfat, Tveria, tutti questi posti, questo è qualche cosa di speciale. Sì, comunque è qualcosa di speciale. Sì. Noi andavamo con Rabash. Passeggiavamo in questi posti e lui comunque si impressionava di qualcosa di più, di qualcosa di meno. Vedevo questo.
Sì.
Ma sicuramente la correzione più sicura è la terra di Israele. E basta? Abbiamo letto qualcosa? Non volete domande? Lettura testo. In quanto la Torah tutto questo ha vietato, hanno e i detti hanno portato alle abitudini dei vicini per come chiedeva questo il loro egoismo, e come conseguenza di questo si sono spaccate le forze dei re e dei loro della corte erano alcuni che indicavano la strada, in quanto questo era, portava alla distruzione. Rav, per portare la vita, per elevarci al livello superiore spirituale fino al posto di controllo su di noi, hanno preferito di rimanere nei rami, proprio nei rami egoistici. E la cosa importante è che sia comodo, che sia d'accordo con questo, la maggioranza. E invece la piccola parte ha seguito i profeti. Era nei tempi del primo tempio. Piano piano la nazione di Israele rinunciavano all'idea spirituale, anche se sapevano e capivano, però dicevano non possiamo, come vediamo anche adesso. Andiamo avanti. Nei tempi del secondo tempio fu ancora più evidente, poiché l'inizio della separazione fu ostentato pubblicamente da discepoli dissoluti cappeggiati da Zadok e Baitos. La loro ribellione contro i nostri saggi ruotò principalmente intorno all'obbligo di Lishma, come dissero i nostri saggi: uomini saggi, state attenti alle vostre parole, poiché essi non vollero allontanarsi dall'egoismo, crearono delle comunità con questo genere di corruzione e divennero un grande gruppo sociale chiamato Tzedukim, composto dai ricchi amministratori che inseguivano i desideri egoistici invece del cammino della Torah. Ed essi combatterono i Prushim e portarono l'impero romano a dominare l'Israele. Essi sono coloro che non fecero pace con l'imperioso, come i nostri saggi consigliarono attraverso la Torah, fino a quando la casa non fu distrutta e la gloria di Israele non fu esiliata. Questo è avvenuto, dice Rav, durante i tempi dei re e dei coloro della corte che contrastavano i profeti. I re e quelli della corte erano egoisti, invece i profeti erano in uno stato di più di dazione. E allora la divisione fra di loro ha portato all'esilio babilonese. E poi dall'esilio babilonese, quando sono tornati e hanno continuato la lotta per l'Ishma, quando c'è bisogno di l'Ishma o non c'è bisogno. Quindi si sono divisi in due gruppi, Prushim e Tzedukim. Sadukei, Prushim erano quelli che volevano essere in l'Ishma, una vera l'Ishma. Invece Tzedukim e Sadukei dicevano che ci bastano le azioni materiali, quello che facciamo, Torah, precetti, come la capiamo, il libro della Torah, studiare la Torah, e i precetti di ciò che noi facciamo, quello che ci serve nella nostra vita, a questo livello di adempimento. E quando ogni precetto, con il suo aiuto, io mi elevo verso il Creatore. E allora si sono divisi in Sadducei e Farisei, in cabalisti e religiosi. E questo è continuato fino alla distruzione del secondo tempio. Chiaro? Bene. Simush, si può chiarire qual è la differenza tra il primo tempio e il secondo tempio? Noi sappiamo che il primo tempio era distrutto per l'odio incondizionato, invece il secondo? Rav, il primo mi è difficile dire, come lui dice, tutte le guerre erano delle guerre su quanto è necessario essere in l'Ishma o l'Olishma. Quindi c'era la domanda di quanta ricchezza eroismo.
Il posto di governo nella popolazione, quanto li disturbava o meno.
Allora si sono divisi in re e lavoratori della corte, e quelli che aspiravano di afferrare il potere e di governare col paese. E invece c'erano quelli che si rapportavano con le profezie, i profeti. Tutto ciò di governi non ci interessa, non ci serve di mantenere l'esistenza nostra nella società attraverso la materialità, bensì solo attraverso la spiritualità. E questi due approcci filosofici sono arrivati a scontro uno con l'altro. O io inizio a rivolgermi all'insegnamento, all'educazione della nazione, che imparino per arrivare al desiderio di raggiungere il Creatore. Sono profeti, e questi della corte, cioè i ricchi re da una parte, come i re, dicevano: no, noi dobbiamo fare questo con la forza, dobbiamo fare ordine nella nazione, cioè non lavorare con la nazione attraverso il fatto che tu elevi la loro consapevolezza e le avvicini al Creatore, e che in questa maniera devono elevarsi adempiendo a tutto, bensì con l'aiuto dei ordini. Quindi dopo l'esilio, quando loro ritornano, si sono trasformati quelli che sostenevano la spiritualità con il primo tempio. Loro sono diventati i farisei con il secondo tempio. Invece quelli che erano della corte consideravano che il potere lo si può sistemare sulla nazione, facendo sulla nazione. Quindi sono diventati farisei. Sichaim, in Talmud si aggiunge che nel primo tempio c'era l'odio incondizionato, ma soltanto tra i governanti, gli amministratori, i leader della nazione, e questo comunque ha portato alla distruzione del tempio. Rav, sì, vero, loro capivano di più di che si tratta, sia gli uni che gli altri, ma ci è difficile capire noi, perché sia gli uni che gli altri erano persone in conseguimento spirituale, quindi dicevano quello che consideravano di fare. Era questa discesa della generazione. Come è meglio mantenerli? Con l'educazione o con l'aiuto del potere, con un regime totalitario? Cosa volevi aggiungere? Yaniv, sì. Dal Talmud, un piccolo supplemento. Primo tempio era distrutto per conto delle tre cose che erano in lui: l'inclinazione e inchinazione agli idoli, versamento di sangue. Quando studiavano la Torah e i precetti, misericordia, perché fu distrutto? Perché c'era l'odio incondizionato. Rav, che sì, che questo è peggio di quei peccati di prima. Sì? Eyal, Rav, tutte le nazioni devono sapere che cos'è l'Ishma? Sulla nazione di Israele o solo tanto un piccolo gruppo che si occuperà di questo? Rav, come regola no, non bisogna rivelare, scoprire all'uomo, così come per come è scritto, non mettere ostacoli davanti alla persona. Se lui non può superare, non ha possibilità di superare quell'ostacolo, non ha un ambiente, non ha forze spirituali, non è sviluppato. Bisogna essere sviluppati anche ragionevolmente, deve essere pronto da tutte le parti. Allora no, da una parte. Dall'altra parte comunque noi ci serve capire che gradualmente tutto ciò bisogna farlo avvicinare, Tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, così è scritto. Tanto più se noi parliamo della nazione di Israele, allora certamente tutti devono sapere. Ma in quanto loro possono capire che questo esiste, non puoi uscire in strada e dire a qualcuno: sai che cos'è l'Ishma? Lui gli dirà: sì, mi hanno insegnato l'Ishma quando ero, non lo so, ero lì prima di Shabbat, quando porto fiori alla mia moglie. Questo è l'Ishma, cioè di tutto e di più. Cioè, se io studio la Torah vuol dire che l'Ishma considerano. Cosa vuol dire studiare la Torah senza l'Ishma? Ti dicono: non c'è questa cosa. Se tu sei in Israele, studi la Torah, allora sicuramente l'Ishma. Capisci com'è? Se tu un po' di più riveli, scopri, riveli questo tema, devi saperla spiegare, che sia chiaro per le persone, dall'inizio fino alla fine. Eyal, si può arrivare alla liberazione senza essere in l'Ishma? C'è questa cosa? Redenzione senza l'Ishma. Cosa vuol dire redenzione? È arrivare alla liberazione. Tutto l'articolo parla di questo. Ora, non parlo dell'articolo, ti chiedo che cosa è liberazione, redenzione. Essere simile nella qualità di d'azione, unirsi, tutto quello che studiamo. Ora, ecco, benissimo. Ottenere la qualità di d'azione, unione, amore. Si può raggiungere questo senza l'Ishma, senza la vera l'Ishma? Bravo, che cos'è l'Ishma? Non lo so, tu hai detto avere l'Ishma. Non è che è semplicemente così studiare la Torah e basta. Rav, la vera l'Ishma è amore, unione, questo è l'Ishma. E che altro? Eyal, io cerco di domandare di quanto nelle nostre spiegazioni noi dobbiamo rinforzarci, o noi stessi dobbiamo occuparci di questo. Rav, noi dobbiamo occuparci di questo e anche spiegare, basta con tutte queste chiacchiere, non sono solo da farsi. Andiamo avanti, lettura testo, titolo: la differenza tra un ideale laico e un ideale religioso. L'ideale laico ha origine dalla condizione umana e dunque non può elevarsi al di sopra della condizione umana, mentre un ideale religioso della Kabbalah, che ha origine dal Creatore, può elevarsi al di sopra dell'umanità. Questo è così perché la base dell'ideale laico è l'uguaglianza ed il prezzo e la glorificazione dell'uomo. E l'uomo agisce per farsi grande agli occhi degli altri uomini. E sebbene qualche volta l'uomo... Rav, la concorrenza, sempre competizione. Io sono più degli altri. Lettura testo. E sebbene qualche volta l'uomo vada in disgrazia agli occhi dei suoi contemporanei, egli può ancora contare sulle generazioni future. E questa è per lui una cosa preziosa, come una gemma che alimenta chi la possiede, sebbene nessuno ne sia al corrente o se ne prenda cura. Un ideale religioso, cioè quello della Kabbalah, invece si basa sulla gloria agli occhi di Dio. Dunque, colui che segue un'idea religiosa può elevarsi al di sopra della condizione umana. Ed è così che avviene tra le nazioni nel nostro esilio. Fin tanto che abbiamo seguito il cammino della Torah, siamo rimasti al sicuro, in quanto è noto a tutte le nazioni che noi siamo una nazione altamente sviluppata ed esse volevano la nostra cooperazione. Esse ci hanno sfruttato, ognuna in base ai propri desideri egoistici. Tuttavia avevamo ancora un grande potere tra le nazioni, poiché dopo tutto lo sfruttamento è rimasta per noi ancora una considerevole porzione, più grande di quella per i cittadini della terra. Però poiché gli uomini si ribellarono contro la Torah nella loro aspirazione a realizzare i propri disegni egoistici, essi smarrirono il senso della vita, cioè il lavoro di Dio. E poiché lo scopo sublime fu cambiato per degli obiettivi egoistici, dei piaceri della vita, dunque conquistava una certa fortuna, aumentava il proprio obiettivo di gloria e di bellezza. E dove l'uomo religioso destinava le proprie eccedenze monetarie, alla carità, alle buone azioni, alla costruzione dei seminari e alle altre necessità della collettività, gli uomini egoistici destinavano le loro eccedenze alle gioie della vita, mangiare, bere, vestiti, gioielli ed equiparano ai grandi di ogni nazione. Con queste parole intendo solamente dimostrare che la Torah e la legge naturale dello sviluppo vanno sotto braccio in una meravigliosa unità, anche con la fede cieca. Perciò tutti i brutti episodi dello esilio, dei quali abbiamo molto da dire dai giorni del nostro esilio, si presentarono perché noi ci siamo appropriati indebitamente della Torah. O se osserviamo i comandamenti della Torah, non ci arriverebbe alcun danno. Sì, Dudi. Si può togliere questa fascia religiosa di quale lui parla? Dove noi oggi vediamo questo combattimento nella società israeliana tra i farisei, i sadducei? Come si esprime questo? Rav, tu oggi non hai nessun combattimento, nessuna lotta, tranne alcuni ministri nel Parlamento israeliano, questo onorevole Parlamento. Nessun combattimento c'è altrove, solo il combattimento, la lotta dell'orgoglio, dei calcoli, soldi e basta. Quindi di cosa stai domandando? Dudi, questo articolo di cosa sta parlando? Della storia, di quello che c'è stato nel Tempio, o è una cosa di attualità, dei giorni nostri? Rav, se tu parli della lotta, allora non è rilevante nei giorni d'oggi, perché lui parla di una lotta ideologica, una lotta dove si parla di l'Ishma o l'Olishma, della direzione, delle direzioni che si intende dire, almeno qualche attitudine, qualche rapporto con la spiritualità. Noi questo non ce l'abbiamo, ci troviamo nella discesa della generazione. Quando sono tutti d'accordo con questo, la nostra generazione non ha nessuna lotta ideologica e ognuno si trova nella lotta del pezzo di potere che può ottenersi. E quella sua lotta è per i suoi principi che lui ha, per conservarsi il potere, che lui possa assicurarsi a sé, ai suoi elettori, la sua esistenza, così che non si disperdano, che gli possa dare regali, allora loro si uniranno ancora di più e ancora di più porteranno altri elettori, altri sostenitori e così via. In questo oggi è la lotta, non c'è nessuna connessione con l'ideologia. Dai oggi a qualcuno un miliardo di dollari e vedrai di quanto posso far di me diventare un guru, e la metà della nazione di Israele sarà tutta sotto di me, mi saranno tutti devoti, come si dice, voteranno per me. Cioè, tranne i soldi non serve proprio a nient'altro. Sì, Dudi. E che c'è poi da qui in poi? Che c'è? Cosa c'è da qui in poi? Da questo punto in poi che c'è? Rav. No, ma oggi noi non siamo in questa direzione, perché tutta questa lotta, tutti questi combattimenti tra i poteri, capitale, non è roba nostra. Perché? Perché non ci sono delle questioni ideologiche. Iniziare a giocare sul loro campo, dove assolutamente mancano l'ideologia dell'Ishma, chi è per il creatore che venga con me, cioè lì proprio non c'è posto con questo ideale, nessuno ti guarderà, nessuno ti seguirà, tutte le persone che si trovano per esempio al governo, loro tutti quanti combattono per il potere, e dietro al potere, a loro le serve solo quello, governare, avere il potere, governare con diverse cosette di materiale, dividere il suo pubblico, di dargli al suo pubblico, di evidenziare il suo gruppo, cioè sostenere quelli che lo hanno sostenuto e così cercare di ingrandirsi. Ed ecco tutto. Questo è a ciò che loro pensano. Qui nessuno ha dei obiettivi ideologici. Quindi noi non ci abbiamo niente da fare nel governo. Sì, Ludi. Durante la storia noi vediamo che anche i lavoratori della corte, i re, loro governavano. Sì, questo era fino adesso perché la discesa delle generazioni, oggi siamo arrivati alla fine di questa discesa delle generazioni, può darsi che c'è rimasta l'ultima crisi, ma in conclusione iniziamo a vedere e capire che questa è la fine di questa caduta dell'umanità e da qui in poi non c'è scelta, bisogna trovare qualche via verso l'ascesa. Dudi, prima tu facevi paragonare con le montagne americane salite e discese, adesso ci stiamo alzando e poi dopo cadere. Cosa può fermare, frenare questa scossa? Può darsi che lasciare svilupparsi in questa direzione oppure addirittura aggiungere altre direzioni? Rav, no, qua si può aggiungere soltanto una cosa. Da dove proviene questo? Dove sta andando? Perché questo è con noi? E cosa dobbiamo fare? Abbiamo quattro domande. Da dove proviene? In nome di quale scopo? E dove ci guida? Dove ci porta? E cosa noi dobbiamo fare per prepararci proprio con l'aiuto di tutti questi fattori allo stato elevato? Come utilizzare ciò che succede per il nostro bene? Proprio ciò che succede, che questo è per il bene della nazione di Israele, se sarà una nazione di Israele. Dudi, a quale obiettivo porterà questo? Bravo. Questo ci porterà alla consapevolezza del male e dalla consapevolezza del male dobbiamo capire come uno stato opposto al bene e come si può raggiungere il bene proprio proveniente dal male, perché devono essere connesse e sviluppate, e come noi realizziamo col fatto che abbiamo ricevuto la Torah, la scienza della Kabbalah, la scienza della unione, e non c'è altro che, non c'è di più che unione. E tutti questi motti, ama il prossimo tuo come te stesso e quant'altro, si devono realizzare in noi oggi. In ciò che riguarda la consapevolezza del male, puoi definire in che consiste il male oggi? Rav, il nostro ego è l'unico male che non ci fa arrivare alla vita normale terrena e ci ruba assolutamente la vita spirituale eterna. Noi nasciamo come animali, viviamo come animali, moriamo come animali. Il corpo si scompone, l'anima non l'abbiamo fatto sviluppare e quindi non c'è nessuna utilità da questa vita. Dudi, e cosa dobbiamo fare da qui in poi? Rav, quando noi viviamo durante la vita, far sviluppare l'anima. L'anima è la parte del superiore, per questo è eterna. Più precisamente, dice Dudi? Rav, il desiderio di dare al prossimo che si trova fuori di me è perché il desiderio che si trova in assomiglianza di forma con il creatore si chiama eterno e io devo far sviluppare questo desiderio sempre di più riguardante il gruppo che mi aiuta in questo. Quando io scopro riguardante il gruppo di quanto li odio, di quanto non li voglio E questo proprio è l'indicatore di quanto io mi trovo nella parte opposta e devo arrivare alla correzione. L'uomo senza un punto nel cuore, lui ha a chi rivolgersi o ci rivolgiamo al punto nel cuore per lo studio della Kabbalah? No, non devono venire a studiare la Kabbalah la gente, solo quelli che sono interessati, però tutti devono sapere che si trovano in uno stato di caduta da queste montagne americane, è di una caduta molto ripida, brusca, e lì in fondo c'è una barriera. L'uomo andrà a sbattere. Come allora l'uomo può sviluppare il punto nel cuore? Cosa ci aspettiamo da quella persona, tranne conoscere questa cosa, il processo? Rav, come salvarsi? Dudi, come salvarsi per una persona che non studierà la Kabbalah e non sviluppa l'anima? Rav, partecipare di quanto lui può, in accordo alle sue capacità, sviluppo interiore, in base alle condizioni anche che gli sono state date. Gli hanno dato condizioni interiori, esteriori, e lui deve realizzare questo per salvarsi. Noi parliamo della salvezza. Dudi, in che cosa è la partecipazione? Rav, salvezza dalla catastrofe generale. Quando tutte le nazioni del mondo andrà su Israele. E l'uomo in che cosa deve fare partecipare? La sua partecipazione in cosa deve partecipare? Rav, in unione. Cosa significa questo? Che è pronto a unirsi con tutte le altre persone per creare fra di loro una connessione buona. Quanto essere simili alla qualità di d'azione, anche a livello materiale. Come noi studiamo nell'ultima generazione, stabilire diversi processi dell'ultima generazione generale, cose, distribuzione delle risorse, anche nel desiderio egoistico di ricevere, perché se non faranno così sarà molto male. Quindi lo si fa. Qual è l'espressione adesso di questo? Non la distribuzione equa. Come adesso si può salvare? Adesso possiamo mostrare a tutti che questo processo è obbligato, necessario, obbligatorio. Là c'era qualcuno? Sì? David. Rav, dicevi che il male di oggi è il nostro ego. Vedo che il problema era ancora prima, che il male c'era anche prima, in quanto le persone non cerca nessun piacere spirituale, cerca soltanto piacere materiale, e non si avvicinano neanche alla ricerca del creatore, semplicemente vogliono godere della vita materiale. C'è qualche cammino, qualche via di portare a qualche cambiamento della consapevolezza per farli volere piaceri spirituali senza che arrivino a questo stato di stallo? Rav, noi non vogliamo portarli alle sofferenze fisiche, li vogliamo portare alla consapevolezza del male ancora prima che il male arrivi. David, ma loro adesso si compiacciono con dei piaceri materiali? Bisogna cercare comunque la nostra piattaforma, divulgare la nostra conoscenza della correzione del mondo, e piano piano si includeranno in questo, anche se per ora tutte queste sciocchezze che li pubblicizzano li fanno chiudere la vista. Questo piano piano passa via, perché piano piano si stufa di questo, non funziona più talmente tanto. Dobbiamo combattere, qui è un problema, che combattiamo contro il mass media, contro i loro guadagni, quando loro guadagnano su tutta questa pubblicità. Ma non c'è scelta, bisogna fare quanto più possibile. E io penso che lo possiamo fare questo quanto più velocemente possibile, perché presto arriverà un tempo quando a te non ti daranno neanche di entrare né su Google né su Facebook, né nessun'altra risorsa. Tu sarai segnato come nemico numero uno su tutti i mass media, perché loro tutti parlano come spremere dall'uomo tutti i suoi succhi. Invece tu parli al contrario, di come dargli il piacere, di come ricostruire il suo pensiero. E chi ci guadagna da questo? Facebook o Google? Quindi per noi diventerà sempre più difficile, sempre più faticoso lavorare con questi sistemi di informazione del pubblico. Adesso loro distruggono la televisione, distruggono il giornale, tutto è attraverso di loro. Attraverso Facebook sarà la televisione, attraverso Google sarà qualcos'altro, solo così. Non ce lo faranno fare, non ci daranno fare apparire in questi posti. Loro tutti si uniscono. Loro tolgono tutta la concorrenza che c'era fra di loro, anche i destra con sinistra, quelli di destra e quelli di sinistra si uniranno, e rimarrà soltanto così, diciamo, una superficie, manifestazione superficiale per far svegliare il pubblico, ma all'interno sarà tutto la stessa cosa, tutto in nome dei soldi. Ma noi comunque stiamo parlando di una soluzione. Io sento che quando guardo la nostra soluzione, che noi diamo le soluzioni ai problemi che loro non ce l'hanno. Se non ci fosse mancanze di queste soluzioni, noi diciamo di ego come problema, non vedono questo problema, non hanno un problema, cioè non vedono il problema, ancora non hanno spremuto tutto della vita buona materiale. Qui è il combattimento tra iniettare un gusto per il piacere spirituale. Raf, questo non lo puoi fare, non puoi mostrargli che tu hai piaceri materiali, non puoi dirgli a loro che tu li tiri verso il mondo spirituale e là ci sono dei piaceri, venite là, lì c'è la tavola bandita, puoi godere di tutto. Non lo puoi fare. In che maniera li mostrerai questa cosa? Non c'è possibilità così. Scrivi, non so, un romanzo bello che li attirerà, David. Ma se si cerca di cercare qualche cosa, di essere parte dello sforzo generale, impegnarsi comunque di ingrandire il valore, il significato della spiritualità, che c'è l'unione, mostrare il piacere che c'è in questo, o risultati buoni. Non parlare soltanto dei problemi del nostro egoismo, perché è occulto da loro, per attrarli con qualche cosa di buono verso la spiritualità, mostrargli la priorità che conviene ottenere qualche cosa, allora diventerà un problema l'egoismo. Raf, tu sei un ragazzo intelligente, piacevole, tu hai possibilità di esprimere i tuoi pensieri oralmente o forse scritto, prova. Io non oppongo resistenza, non ti dico niente, non disapprovo. Tu hai possibilità di influenzare, va bene, amici. Dove siamo? Titolo: congruità ed unità tra la Torah, la cieca fede e lo sviluppo del calcolo umano. Lettura testo. Dunque, qui propongo alla casa di Israele di dire ai nostri guai basta e di fare come minimo una valutazione umana riguardo ai pericoli che questi guai ci hanno inflitto ogni volta, anche qui nel nostro paese. Vorrei che iniziassimo una nostra politica, visto che non abbiamo speranza di essere legati ad una terra come nazione fin tanto che non accetteranno la nostra sacra Torah senza alcuna giustificazione, fino all'ultima condizione di lavoro, l'Ishma. e non per noi stessi, cioè senza alcun residuo di egoismo, come ho dimostrato nell'articolo Matan Torah, il dono della Torah. Se non diciamo, decidiamo di comportarci di conseguenza, allora ci saranno dei gruppi sociali tra di noi e saremo senza dubbio spinti a destra e a sinistra, come succede a tutte le nazioni e ancora di più. Questo avviene perché la natura degli uomini sviluppati è tale che essi non possono essere controllati, poiché ogni nozione importante che arriva da un uomo presuntuoso non si inchinerà mai davanti a niente e non accetterà alcun compromesso. Questa è la ragione per cui i nostri saggi dissero: Israele è la più impetuosa delle nazioni, come un uomo la cui mente è più aperta e più ostinata. Si tratta di una legge psicologica e se non mi capisci, va a studiare questa lezione tra i membri contemporanei delle nazioni, mentre noi abbiamo solamente iniziato a costruire il tempio. Il tempo ha già svelato la nostra impetuosità e l'azione decisa della nostra mente, e ciò che un uomo costruisce, un altro lo distrugge. Questo è noto a tutti, ma c'è solamente una novità nelle mie parole. Essi credono che alla fine l'altra parte comprenderà il pericolo e chinerà la testa e accetterà la loro opinione. Ma io so che se anche li legassimo insieme a una cesta, un uomo non si arrenderà all'altro nemmeno un pochino, e nessun pericolo farà smettere gli uomini dal portare avanti le loro ambizioni. In una parola, fin tanto che non eleveremo il nostro obiettivo al di sopra della vita corporale, non avremo alcuna rinascita corporale, poiché la parte spirituale e quella corporale che ci sono in noi non possono coesistere nella stessa cesta, poiché non siamo i figli di un'idea. E anche se siamo immersi in 49 passaggi di materialismo, non abbandoneremo comunque questa idea. Dunque abbiamo bisogno del sacro scopo per il suo nome. Rav. Allora ci sono proposte là in fondo? E insegnare al popolo, alla nazione, come elevarsi, come occuparsi, studiare. È un studio molto elevato, tipo università. Bisogna fare forse alla prima classe come esprimersi nei rapporti familiari, al lavoro, perché toccherà esprimersi, anche essere d'accordo che l'unione è buona, importante. Loro comunque devono in certo senso sviluppare, quando stanno in strada fanno sviluppare questo approccio nazionale, questa idea, questa realizzazione in famiglia, a casa, con i bambini. Noi come educatori non è che dobbiamo fare prima una specie di asilo nido, prima classe, seconda classe, così via. Rav, tu c'hai ragione, bisogna iniziare da lontano, a ciò che gli è vicino a ciascuno. Quindi la domanda può darsi che come coloro che spiegano il problema e danno una soluzione, forse di non dare risposte ai loro problemi, come diceva l'amico prima, se c'hanno piacere soltanto nella materialità. Non so quanto le serve questi piaceri materiali, ma se noi possiamo sintonizzare e migliorare i rapporti familiari o al lavoro, loro arriveranno a qualcosa di più. Rav, sì, tutto questo è bello, è buono, scrivi e dai questo alla nostra amministrazione, può darsi che sarà accettato in qualche maniera, non so, ognuno deve partecipare in qualche maniera. Io parlo di un certo collegio, al college o corsi. Rav, inizia ad agire, diciamo così, senza parole, questo volevo dirti. Venire qua in questa forma, gettare diverse proposte, è bene, però noi tralasciamo questo. Se tu hai qualcosa, vieni all'amministrazione con qualche programma che prende in considerazione l'attualità dal punto di vista da prendere in considerazione la realizzazione, le masse, insomma, le forze lavoro, saremo contenti ad ascoltare. Sì? Shai, i piaceri materiali spariranno quando sarà il risveglio spirituale? Rav, di nuovo? Shai, piaceri della materia, fisici, diminuiranno? Noi vediamo che comprano di meno, la gente le sarà meno importanti i telefonini, vestiti, quando sarà l'ascesa spirituale? Rav, io spero molto, ma non sono convinto. Quello che sarà questa stanchezza, diciamo così, dai piaceri materiali, questo è chiaro, perché i nostri desideri cambiano, crescono e ci portano a diverse nuove forme di piacere, ma non penso che sarà nelle forme spirituali. Saranno, non so, dei film, quadri, quello che c'è anche oggi, tra l'altro. Non mi sembra, non può essere, non ci riuscirai mai, nessuno ci riuscirà mai a raggiungere la spiritualità in positivo o negativo, non ha importanza, comunque non sia, senza sforzi, che all'improvviso così prende e esce fuori questa cosa. Shai, per come la vedo io, il lavoro spirituale non consiste nel fatto di offuscare, di bloccare i desideri materiali. Di solito li accende di più, Rav? Sì, di solito sì. Shai, quindi quello che succede con questo avanzamento spirituale della nazione di Israele come popolo, come nazione, come loro vedono lo sviluppo spirituale riguardante il materiale, all'improvviso appare una nuova macchina, tutti che si gettano per il nuovo modello. Quali saranno i cambiamenti? Rav, le persone che avanzano nella spiritualità, di solito colui che ciò che si rivela di più è la parte sessuale in loro. Così è anche scritto che il piacere sessuale, è detto che i gusti per il sesso rimarrà soltanto per i lavoratori del creatore, di Dio. È scritto dalle radici più alte che ci sono, cioè la persona che si muove verso la spiritualità, lui inizia a soffrire da questo. Lo occupa proprio, lo avvolge questo piacere. È scritto dai cabalisti, che ci puoi fare? In realtà la vita personale dei grandi cabalisti non conviene parlare di questo. Speriamo che ci saranno dei cambiamenti, ma in realtà ci sono problemi tanti di questo, ciò che riguarda il riempimento. La via spirituale che va ascese e discese in diverse direzioni, ma le altre cose a volte certamente hanno queste inclinazioni su soldi, onore, fama, così per un periodo piccolo di tempo, e poi dopo ne ritornano di nuovo alla scienza della Kabbalah e basta. Sì, là c'era qualcuno? Mikhail, se io sono una persona semplice dalla strada di Israele, allora che consiste la crisi, se mi si può dire? Bravo. La crisi consiste nel fatto che nessuno sente di essere nell'esilio e tutti gridano che si trovano adesso proprio alla salvezza, grande paese che fiorisce, proprio tutto bello, tutto è bene, abbiamo con che cosa mostrarci, essere orgogliosi di ciò che siamo, non cresce in quei parametri, non migliora, non si parla di questo. In che forma adesso il governo di Israele, come si trova? Si chiama Tempio distrutto. Questo è difficile spiegare alle persone, addirittura è pericoloso. Perché tu gli parli della situazione attuale del paese, che è come la distruzione del Tempio? Sì, non si capisce, dice Michael, di quello che si dice, perché io vedo le delizie bene, la high tech, tecnologia. Dove porterà questa crisi se mi si dice così? Rav, io ti guido soltanto verso una cosa, né bene né cattivo. Controlli, facciamo che controlliamo. Noi ci troviamo nello stato della natura. La natura è globale, è un cerchio dove noi ci troviamo. La natura si chiama Elohim, creatore. E noi stiamo contro, di fronte, sia dal punto di vista spirituale che materiale. Dalla parte spirituale noi siamo assolutamente opposti, ci troviamo nella ricezione, in ordine di ricezione più rigidi degli altri, abbiamo successo con la forza egoistica di ricevere in quanto è sviluppato in noi. Noi riusciamo a ingannare tutto il mondo, è dato di essere di successo anche nella maniera opposta, cioè quella di servire il mondo, di essere un conduttore tra creatore e creatura. E invece al posto di questo noi utilizziamo il nostro ego per sviluppare high tech, la tecnologia, e spendere soldi per tutte quelle cose degli oligarchi e armamenti. Non ci serve né una né altra, però è ciò che succede. Per ora i nostri bambini non si educano in maniera corretta e tutto porta alla distruzione. L'approccio non è corretto, è la natura generale. Noi ci troviamo assolutamente in uno stato opposto. Quindi che c'è da spiegare? Spiega, Michael, cosa si può fare diversamente? Rav, capire che giorno dopo giorno noi ci allontaniamo dalla natura generale e perderemo in tutto. La cosa importante è la forma generale della natura, che è l'ecologia, è il rapporto con Israele da parte delle nazioni del mondo. E di queste due cose, sempre in questa direzione, perdiamo sempre, subiamo sconfitta. Giorno dopo giorno noi sentiamo come l'antisemitismo cresce, oltrepassa i confini, i limiti, e giorno dopo giorno sentiamo di quanto noi diventiamo sempre più crudeli, che non si trovano sulla terra di Israele, bensì nella terra dell'Egitto, dal faraone. Michael, quindi sembra che tutti i valori che ci sono nel mondo, noi in certo senso siamo diventati i migliori in tutto, sia sviluppo di high tech, armamenti, economia. Sì, noi abbiamo preso questi settori egoistici. E li abbiamo sviluppati talmente tanto che noi siamo i migliori nell'egoismo in tutto il mondo, cioè siamo arrivati al livello del faraone. Michael, sì, ma tu dici, prendiamo adesso un altro parametro che nessuno lo ha sviluppato e diventiamo in questo i migliori. A chi gli serve questo prodotto da parte nostra? Nessuno lo vuole oggi questo. Però presto arriverà il tempo quando tutti soffriranno e noi da prima gli dobbiamo spiegare a loro che quando arrivano le sofferenze vengono perché abbiamo costruito questo mondo così, in questa maniera. Quindi facciamo allora che vi facciamo vedere come si deve mostrare il mondo che questa sofferenza, questo tsunami che viene, che diventi un'onda buona, che non viene un tsunami che spiazza via tutto il mondo, bensì viene un'onda di fiori e delizie. Diciamo che noi siamo d'accordo come nazione di seguire questo. Adesso all'improvviso tutto il comportamento dell'umanità si indirizza in un'altra direzione. L'aggiunta allo esperimento dell'alto. Brava. A noi ci serve una cosa solo: spiegare a loro quello che succede. Noi non li tiriamo mai da nessuna parte. Noi dobbiamo spiegarli perché vengono queste o quelle altre sofferenze. Prima di tutto la consapevolezza del male in maniera teorica, nella realtà. E da questo ci saranno altri sviluppi. Michael, in ciò che riguarda la consapevolezza del male, tu dici che serve unione e quant'altro. Io sento l'unione tutti i giorni con l'ambiente che mi circonda. È sufficiente? Ci sono persone con chi ci lavoro insieme, una parte non ho buoni rapporti, in famiglia. Quali sono le richieste per il cerchio più esterno? Perché ci sono persone con chi posso andare d'accordo. Raf, non capisco perché ti compiace questo di te stesso. Sì, ma questo è ciò che io posso fare. Chi te l'ha detto che devi essere con tutti in buoni rapporti? Che significa essere in buoni rapporti con tutti? Michael, sì, abbiamo buone connessioni, ci parliamo, anche se non siamo d'accordo, perlomeno ci sentiamo confortevoli uno con l'altro. Non parlo di tutte le altre persone, ci sono persone che non è tanto confortevole. Rav, e allora qual è la richiesta? Rav, la richiesta è di consapevolizzare che tu ti occupi del tuo egoismo puzzolente che non ti dà niente. Nessuna sostanza spirituale corretta. Dove tu continui la divulgazione del creatore nel mondo, dimmelo un po', Michael. Io parlo dal punto di vista di una persona della strada che dice così. Non ha conoscenza del creatore, ha semplicemente una sensazione semplice di vita. Cosa lui dovrebbe sapere? Cosa lui dovrebbe sentire? Rav, no, da questo non ne uscirà fuori niente. Pensateci. Smettete di vedervi di successo. Noi ci troviamo in questo, in un buco profondissimo. Ed è questo tutto il problema, perché Israele deve dare a tutto il mondo il metodo della correzione. Conoscenza del creatore, portarli, guidarli fino alla fine della correzione. Il fatto che tu ti trovi nei buoni rapporti là con qualcuno, che è sta cosa? Che è come mia nonna? Uguale, fa uguale. Che sta con altre nonnette lì sulla panchina e chiacchierano. Chiedo scusa, ma così si mostra, così si vede. Asaf, tu che ridi? Che non è così? Dai, dai, dillo, dillo. Sì, infatti io sto ridendo un po' così, disperato, per la disperazione. E allora io considero così, che sì, gli israeliani oggi sentono, tutta la rete è piena di questa cosa anche, che noi siamo divisi, dispersi. Tutti dicono che siamo fortemente separati. Dall'altra parte invece noi siamo con l'idea dell'unione, come scrive Bala Aslam. Vai e studia, insegna queste cose, come abbiamo iniziato, che uno costruisce, l'altro distrugge. Cioè lui descrive proprio il problema di oggi. Da una parte noi abbiamo l'idea e non ci riusciamo ad unire. Cioè, non lo so, una disperazione, una certa disperazione. Sì, oggi tanti israeliani sentono questa discordia e tanti hanno paura. oggi di quello che succede. E che cosa non succede? Di tutto e di più, violenze, e disperazione. C'è questa sensazione in aria, proprio così, in atmosfera. Noi abbiamo un problema, un solo problema, che se i nostri vicini, i nostri cugini intorno ai nostri vicini ci lasciano in pace, loro avrebbero portato che noi qui ci saremmo divorati uno con l'altro. A loro non gli basta l'intelletto abbastanza, ci mandano diverse i serpenti o palle di fuoco o tutte queste cose per spaventarci, altrimenti se non c'erano loro noi qui ci saremmo divorati uno con l'altro. Che c'è Dudi? Volevi domandare qualcos'altro riguardante il nono Av? Il nono di Av? Siamo già nel nono di Av. Va bene, siamo già arrivati a questo stato. Cosa facciamo, Niv? Noi dobbiamo presentare il gruppo, immaginarci il gruppo in maniera perfetta, quello desiderabile, di muoverci dal desiderabile a quello che è reale, ed inoltre spiegare al pubblico fuori perché loro soffrono, da dove proviene questo, in che consiste il loro ruolo, dove ci porta. I nostri piani per oggi? Questa è sera, fino alla sera con che cosa mi riempio io oggi come amico di Bnei Baruch? Ci sono incontri delle decine durante la giornata, orari fissi, sarà il compito del giorno, bisognerà ascoltare la lezione di oggi anche agli incontri, anche durante così la giornata. C'è la lezione virtuale alle 4 con te. Oggi è domenica, no? Rav, no, oggi non ci sarà. Oggi non ci sarà. Cos'altro? Assemblea degli amici alle 6.30. Altre attività vicine non ce le abbiamo. Sì, Chaim. Solo aggiungere un po' alle parole di Niv quello che possiamo fare oggi. Ci sono circa 100.000 giornali che si sono distribuiti per tutto l'Israele per essere redistribuiti. C'è ancora da distribuire o è finito? Chaim, Turchia. Sì, già sono stampate, adesso bisogna soltanto distribuirle. Rav, sì, questo è molto importante. Bene, fallo quanto più di qualità la divulgazione. Quindi io chiedo che... Sì, ma siete convinti che saranno in tutto il paese distribuiti? Quindi ci muoveremo verso il prossimo giornale, che sia prima di nono di Av. Tu che c'hai invece? Sì, ormai tutti lo sanno, dai, dillo, dillo, chiedi, Ramchal. Victor, sì, c'è il turno di Ramchal, noi continuiamo, entriamo su Zoom e facciamo insieme questo turno di lettura. Bravo, molto bene. Yeshivat HaChaverim mondiale, oggi 18.45, invitiamo tutti gli amici di incontrarsi e fare l'assemblea. Grazie e buona giornata. מתחברים אל המקור בפרו ואקוודור זורם נהר של אהבה בין אילת לערבה ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהותו וגם היטיב בניו יורק ותל אביב. Around the world, a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide.
above the place and beyond time. A new humanity will shine above the place and beyond time. A new humanity will shine.
Казахстан, Сибирь и Крым дышат воздухом одним. Устремление едино от Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина.
Around the world, a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide above the place and beyond time. A new humanity will shine above the place and beyond time. A new humanity will shine.
Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones, grandes olas de amor, solo un clic, un corazón.
Around the world, a ray of light is calling people to unite. Igniting all the points inside. Endless love will be our guide above the place and beyond time. A new humanity will shine above the place and beyond time.